Ciao Valentina.
Ciao a tutte voi.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Hai sentito un po' l'intervento di Bia? Hai già una tua idea rispetto a quello che è il tema? Insomma, ti chiediamo di condividerlo con noi.
Sì, allora, dunque, ovviamente sono molto d'accordo con quello che dicevate voi, anche la compagna romana, sul fatto intanto che apprendere queste notizie dai giornali è sempre molto difficoltoso, no? Perché in qualche modo i media, lo sappiamo, hanno sempre una posizione, diciamo così, ancillare nei confronti delle politiche istituzionali, quindi bisogna sempre andare ad analizzare molto da vicino, no? Parola per parola, perché quasi non si capisce niente di quello che propongono, e ahimè bisogna spesso avere, per leggere i giornali, un occhio già molto critico e molto specializzato sulle questioni che trattano. Questo, come dire, come presupposto. L'altra cosa è che io allora vado subito, come dire, in medias res sull'intervista precedente, no? Dunque, questa è evidentemente un caso, non si sa se sperimentale, se ne seguiranno altri in Italia, insomma staremo a vedere con attenzione, di politica neoregolamentarista in materia di cosiddetta prostituzione, no?
Sì.
Che si inserisce invece, no, in un quadro che è quello tipicamente italiano, in questo caso, di un paese che per anni è stato abolizionista, no? Anche la compagna di Roma parlava della legge Merlin, che è una legge che, ricordiamo, è stata emanata nel 1958, che andava a chiudere le case chiuse, in quel caso giustamente, perché adesso al di là che fosse una legge dello Stato, ma insomma le case chiuse erano delle vere istituzioni totali, dove le prostitute non avevano libertà né di parola né di esistenza, insomma vivevano in condizioni lavorative, di vita durissime, ed erano così veramente segregate. Un punto soltanto che mi preme sottolineare, un punto critico, ecco, con l'intervista precedente, ma che mi preme sottolineare non tanto per la legge Merlin in sé, ma perché ritorna poi nel discorso che facciamo su questo esperimento, così per così dire, romano, che appunto la compagna diceva resta la legge più avanzata, no, in materia, eccetera eccetera. Io volevo ricordare che quella legge, appunto, oltre a chiudere le case chiuse, e per giustissimi motivi, ecco, istituiva però dei patronati rieducativi per le prostitute.
Sì.
Mi sentite?
Sì, 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 perfettamente.
Allora, questi patronati rieducativi per le prostitute partono subito dopo la legge Merlin, anzi previsti e voluti la legge Merlin, in 88 province italiane. Erano delle comunità di rieducazione. Ovviamente dietro all'istituzione di queste comunità rieducative stava l'idea della prostituta vittima, no? Che è l'idea che poi culturalmente prevale da un certo punto in poi, a livello così maggioritario, nel nostro paese, quindi della prostituta vittima, della traviata, decaduta allo stato più basso, così, dell'esistente da rieducare. Questi patronati, adesso al di là appunto dell'idea vittimizzante, che non posso come femminista così libertaria, individualista, che rifiutare, non solo sulle prostitute, ma insomma sul rapporto tra i generi in genere.
Sì, 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 sì.
Furono un vero e proprio fallimento, nel senso che poi insomma queste donne si rivelavano non rieducabili, con casi di reclusione, di repressione vera e propria. Ricordo il CID di Roma, che era uno di questi patronati rieducativi per i minori, che era una specie di CIE per minori, no? Dove poi finivano. Ci sono diversi studi molto interessanti, con testimonianze eccetera dell'epoca, minori che in realtà poi magari neanche si prostituivano, ma non erano voluti dalle famiglie, avevano, non so, qualche casino con i genitori, non volevano tornare a casa la sera, allora prestabilita, eccetera eccetera. Quindi furono un fallimento totale. Questo esperimento appunto di Roma, da questo punto di vista, insomma, della storia del rapporto tra l'istituzione e il lavoro nel mercato del sesso, rappresenta qualcosa di effettivamente, come dire, interessante, perché è un po' una prima rottura di questo paradigma abolizionista che va di nuovo verso appunto la prospettiva neo-regolamentarista di cui dicevo prima, che è già all'opera in diversi stati europei, no? Ricordo ad esempio il caso dell'Olanda, adesso mi sembra che questa zona di tolleranza, ecco, la chiamerei così, no? Si vorrebbe istituire a Roma, è probabilmente molto simile alle tippe zone, quelle di Amsterdam, ma anche di altri posti,
sì. Venivano citati anche oggi sul Corriere, vari paesi o varie zone.
Sono posti che sono zone di tolleranza, che però prevedono al loro interno anche, e penso che magari nel caso romano si potrebbe, credo, andare verso una proposta di questo tipo, con delle zone di soggiorno protetto all'interno a loro volta delle tippe zone, una volta ad Amsterdam c'erano le suore protestanti che le gestivano, poi qui immagino cooperative, educatori, no?
Sì, è previsto una task force, un'equipe comunque prevista.
Allora, è quello che non piace ovviamente di questa proposta, almeno a me personalmente, è che mi pare che da un lato in realtà è una proposta che viene fatta non perché si prende realmente in considerazione la questione dello scambio sessualità-denaro, no? Che è una questione amplissima e diffusissima.
Sì.
Ma intanto si risponde a un bisogno securitario di, come dire, mettere in sicurezza una zona, no? Un po' anche per rassicurare i cittadini preoccupati, cittadini italiani che tra l'altro non hanno mai imparato dal 1958 ad oggi che la prostituzione non è un reato, perché appunto leggevo qualche tempo fa una ricerca di un sociologo sulla questione, dove c'erano citate addirittura lamentele di operatori di polizia, perché continuano a ricevere, no, un sacco di esposti anche anonimi di zelanti cittadini che denunciano le prostitute, ma appunto in realtà la prostituzione in sé non è un reato, ma neanche questo si sa in questo paese, quindi come dire, si continuano ad agire questi comportamenti.
Sì, sì.
Dopodiché, ecco, c'è tutta la questione della rieducazione del soccorso alle prostitute, che anche in questo caso mi pare verrebbe messa in campo, no?
Sì, sì.
E su queste invece, più che come femminista, anche come operatrice sociale, che mi relaziono quotidianamente con decine di donne che fanno ogni tipo di mestiere, tra cui anche questo, no?
Mm-hmm.
O comunque mi è capitato,
sì.
E devo veramente rilevare l'insufficienza, ma anche l'errore proprio dell'impostazione,
mm-hmm,
di tutte le, sì, comunità cosiddette di recupero, di accoglienza, ad esempio per le prostitute che vogliono uscire dalla tratta, no? Che è un grave problema, ma che è un problema su cui spesso si schiaccia anche lì il discorso sulla prostituzione, perché non si vuole affrontare in quanto tale, no?
Sì.
E in quanto tale non si vuole affrontare perché riguarda i rapporti tra i generi, quindi è un discorso molto più ampio che non appunto quello sulla sessualità, cioè quello della domanda e quello dell'offerta, che in qualche modo soprattutto le donne continuano ad erogare.
Sì.
E sono comunità che appunto dal punto di vista soggettivo anche delle donne che ci finiscono sono delle comunità da un certo punto di vista insopportabili, no? Perché impongono un cambiamento di vita, ad esempio, a queste donne radicale, diventano dei soggetti minori quasi, no? Sotto tutela,
sì,
da parte della comunità, da parte degli educatori, e sottolineo in me molto spesso delle educatrici, perché sappiamo che è un lavoro molto femminilizzata, non,
certo,
so quanto sia un bene da questo punto di vista, e per cui magari iniziano a non poter disporre, ad esempio, liberamente del proprio denaro, no? Ti viene data la paghetta,
sì,
mensile, ti controllano anche quello che compri magari con quella paghetta, no? Quindi magari un paio di jeans non va bene perché è un po' fatuo.
Sì, no, la morale c'è sempre, anche lì la guardiana o il guardiano,
esatto,
della morale. Sì, sì,
esatto. Sì. Ed è la stessa morale, in questo veramente un discorso, poi a me interessa soprattutto un discorso di genere, no? Uh-huh. Non riguarda solo le prostitute, riguarda tutte le donne che in qualche modo finiscono nelle cosiddette comunità protette.
Bravissimo.
Riguarda anche le donne, sì, che finiscono nelle comunità protette mamma-bambino,
esatto,
cosiddetto,
sì,
che sono quelle comunità in cui si va quando, come dire, scatta una denuncia per violenza, ad esempio, del partner, ci sono dei minori di mezzo anche, no?
Certo.
Per cui anche lì queste vengono prese nel giro di 2 ore, allontanate dal domicilio familiare, come tra l'altro se fossero loro colpevoli,
mm-hmm,
no?
Sì.
E finiscono nelle stesse condizioni che citavo prima. Sì, sì, quindi c'è un vissuto di molto passivizzante.
Certo,
dietro,
certo,
a tutto questo, che certo non incoraggia l'autonomia individuale. E poi c'è l'altra questione che viene pochissimo citata, che volevo mettere in luce anche rispetto all'intervista precedente, che pur senza, almeno da parte mia, adottare una prospettiva vittimizzante nei confronti delle donne e delle donne che segnatamente lavorano nel mercato del sesso, che sarebbe appunto dire che lo fanno solo per il bisogno economico, mm-hmm, e quindi che sono...
Sì.
Poverissime, quindi solo per questo motivo, perché io questo non lo credo, penso che ci siano,
certo,
molti più motivi per cui si possa anche scegliere in qualche modo di,
sì,
di prostituirsi, e quindi la questione è molto più complessa. Resta vero che ci sono comunque delle condizioni materiali d'esistenza che insomma molto spesso influiscono su questa scelta, e sicuramente la risposta che si cerca di dare da parte dell'istituzione, no, in queste comunità, è una risposta che mai mette in gioco e va a agire, no, criticamente sulle condizioni materiali di esistenza. Detto in forma semplice, se le donne poi comunque, che si pretende, no, escano da un certo circuito, non possono lavorare in altro modo, cioè non possono, come dire, raggiungere un'autonomia economica in qualche modo, beh, insomma, tutto questo risulta essere un circuito molto sterile, no? Molto,
certo,
molto vuoto. Quindi anche su questa questione della prostituzione si fa molta retorica, mentre appunto poi le condizioni materiali di esistenza sono e restano determinanti. È anche vero, e lo dicevo prima, e mi fa piacere ricordarlo, diciamo, che ovviamente esistono molteplici motivazioni per cui ciascun individuo sceglie, come dire, di percorrere una certa strada piuttosto che un'altra, che il panorama è molto più differenziato. Ad esempio, nel nostro paese, no, tutti i discorsi mediatici, quelli un po' più mainstream, su questo tema tendono a fare una separazione netta tra le italiane, no, che sarebbero quelle che liberamente esercitano,
sì,
e le straniere, che invece sono tutte vittime, no? C'è questo stereotipo per cui la straniera, la migrante, no, è sempre vittima.
Vittima della, se... tratta, sì.
Esatto, sì, sì, vittima della tratta, o comunque vittima, più vittima dell'italiana, no? Nel senso che può scegliere meno liberamente. Questa è la posizione media delle ONG, ad esempio, no, che si occupano di questa questione.
Sì.
Allora, se da un lato è vero che, ad esempio, molte prostitute nigeriane sicuramente, come dire, devono pagare quello, no, che... nella loro lingua si chiama il loan, no? Il debito che contraggono per venire,
sì,
in Italia, quindi sicuramente ci sono delle situazioni terribili, veramente terribili. Però è anche vero che, ad esempio, molte donne che provengono, ad esempio, dall'est Europa non sono obbligate da un'organizzazione a venire in Italia, no?
Mm-hmm.
E che molte ricerche molto serie fatte appunto raccogliendo il punto di vista emico di queste donne, cioè quello il loro, no?
Sì.
Mettono in luce come ad esempio loro sappiano benissimo cosa verranno a fare in Italia e che c'è un margine di autonomia e di contrattazione in tutto ciò da parte delle donne, che poi magari qui in Italia, ecco, si mettono in contatto con un'organizzazione e stipulano, come dire, un contratto d'affari a termine, no? Che ahimè è molto penalizzante dal punto di vista economico per loro, perché insomma le cifre che cedono all'organizzazione si attestano sul 60% dei proventi, quindi si portano a casa meno della metà, no, di quello che guadagnano.
Sì.
Quindi mi sembra evidente che insomma anche la compagna citava casi di auto-organizzazione delle prostitute, soprattutto in Spagna, sicuramente, ecco, per me è comunque meglio che in genere gli individui, nella fattispecie le donne, si auto-organizzino e cerchino, come dire, di instaurare una rete di solidarietà, di complicità, di operatività, no? Sì. Auto-organizzata, proprio perché questa evita e fa uscire da quello stereotipo della donna vittima, che sicuramente non agevola, no? Come dicevo prima, a percorsi di autonomia e di libertà. Quindi questo insomma è sicuramente vero. Dall'altro lato, ecco, non sono tra quelle che però in qualche modo esaltano questa scelta, perché semplicemente, ma questa è appunto una mia posizione personale, se volete anche banale, non mi sembra che ci sia niente da esaltarsi quando si scambia una parte del proprio tempo o del proprio lavoro, quindi anche con il denaro, no? Dopodiché viviamo in una società in cui insomma da un certo punto di vista la prostituzione è molto diffusa, ed è diffusa insomma tra quelli che lavorano in qualsiasi tipo di occupazione, perché in fondo poi facciamo quello, no?
Certo.
Facciamo quello un po' tutti e tutte, e insomma come dire, da questo punto di vista riprenderei una delle posizioni più avanzate, secondo me, di quello che era il femminismo, una parte del femminismo militante degli anni 70, che allargava il concetto di prostituzione al rapporto tra i generi tout court. Vabbè, eravamo in altri tempi, no? Per cui quando si andava ad analizzare il rapporto tra i generi allora, insomma, come dire, rapporti in cui la donna era costretta intanto per un, insomma, un ruolo sociale, no, che le era imposto, ad avere rapporti solo di un certo tipo in una certa forma, è ovvio che insomma anche in quel caso si poteva tranquillamente, come facevano le femministe di allora, parlare di prostituzione, no? Si scambiava insomma il proprio corpo, la propria sessualità all'interno di un modello così molto eteronormativo, in cambio di attenzione, in cambio di un ruolo sociale, in cambio magari del mantenimento, no, all'interno del matrimonio. Siccome, ecco, non sono sicura io invece che il patriarcato sia finito e che quindi tutto ciò sia finito, per questo dico, sono contenta se delle donne si auto-organizzano e discutono appunto del loro lavoro, rifiutando il ruolo di vittime. Dopodiché, appunto, anche come operatrice, quando vedo che tra, ad esempio, tra i minori, anche molto piccoli, l'insulto fondamentale resta puttana, ecco, penso che ci sia ancora molto lavoro da fare sui ruoli di genere, e che quindi, appunto, questa questione anche della prostituzione mi interessa, perché mette in luce qualcosa di molto inquietante che c'è nel rapporto tra i generi, ben al di fuori e al di là del mercato del sesso. Non so se mi sono
spiegata. Sì, no, assolutamente. Infatti adesso qua la ribalta è proprio perché avere le prostitute sotto casa o l'EUR messo così, è chiaro che riguarda quel commercio, quella visione lì, ma poi è chiaro che il discorso va assolutamente allargato, e devo dire che ci hai dato tanti spunti. Intanto erano arrivati due messaggi, uno in cui ti salutavano, ciao Vale, hai pienamente ragione sui giornali, sull'argomento che state discutendo, ciao a tutti. check-in, e poi è arrivato
saluti
e poi è arrivato prima di questo, è arrivato la prostituta diventa vittima quando esercita entro il paradigma del lavoro, cioè di capitale, come gli operai naturalmente.
Certo, ma questo, appunto, in questo senso sono assolutamente convinta che in me insomma, il lavoro sia una grande forma di prostituzione, quindi come dire, la prostituzione forse dà così fastidio e anche giustamente eccita gli animi particolarmente, ma perché, come dire, illumina un tratto fisiologico della nostra società.
Certo.
Poi un'altra cosa che mi faceva piacere mettere così al fuoco, anche se non c'è modo di trattarne, c'è anche tutta la questione del rapporto tra la sessualità e la disabilità, che è una questione, guardate, davvero grandissima e che è molto dolorosa.
Sì,
no?
sì, di questo avevamo cercato di parlare, ma sicuramente merita, cioè, cercato, avevamo parlato una volta, una mattina, ma sicuramente merita sempre ulteriore sguardo.
Viviamo in una società che è fortemente normativa dal punto di vista estetico, no? Uh-huh. Ed è tanto più normativa quanto più la norma è diventata implicita, no? Introiettata.
Certo.
Con forme proprio, no, di endosorveglianza anche estetica, e quindi come dire, viviamo in una società in cui ad esempio il corpo cosiddetto disabile, cioè il corpo comunque diverso, non ha diritto di cittadinanza nei giochi del desiderio, ad esempio, e quindi ci sono storie che io ho raccolto negli anni, ma proprio come operatrice qui, no? Di sofferenza enorme di ragazzi e famiglie che riflettono per trovare una soluzione a questo problema. Io ho conosciuto molte famiglie che ad esempio hanno scelto di rivolgersi a delle donne, a delle lavoratrici del sesso.
Mm-hmm, certo. Cioè, certo, immagino che sia una delle strade, proprio perché non c'è...
È assolutamente una delle strade, è un tabù assoluto, sì. Questo, è un tabù anche, insomma, non, è una roba di cui non si parla neanche, come dire, negli ambiti lavorativi, no? Che si occupano anche di queste questioni, non se ne parla, no? C'è ancora una visione, vabbè, questo in generale anche dei minori, no? Asessuata, quindi sì. Non se ne parla.
Guarda, io volevo solo appunto aggiungere a quello che hai sollevato tu, che è importantissimo, soprattutto rispetto alla vittimizzazione, quello che dicevi poi al passaggio a diventare improvvisamente di nuovi infanti, no? Quando si entra dentro una struttura, una comunità, certo. Anche per le donne rifugiate o richiedenti asilo.
Certo,
che
si entra in un
altro...
stato di minorità che è un regresso assoluto e causa dei danni enormi nel percorso di autonomia delle persone.
Esatto, questo è un altro nodo enorme, al di là del lavoro dall'esperienza da cui si proviene, certo. È proprio quella dimensione. E poi io metterei anche molto l'accento proprio per quello che dicevi tu dicevi, è visibile, è chiaro che quello dà fastidio, muove bassi istinti perché è lì in strada eccetera, com'è, ma non dimentichiamoci, ci tenevo a sottolineare tutte quelle zone grigie in cui oltre al lavoro di cura ci sono dentro le case dei badanti, ma adesso non so, possiamo poi aprire a mille altre, ci sono poi anche le stesse donne spesso disoccupate che cercano lavoro, il ricatto sessuale, quello che accade poi privatamente dentro le case di chi dà lavoro eccetera, lì si apre un altro appunto un altro discorso molto ampio in cui è chiaro che non si parla di prostituzione, non si parla di apertamente di abuso, di quanto si può appunto molestare la persona che viene in casa magari a fare dei lavori di cura o prendersi cura di qualcuno in particolare, però quello è un altro appunto, non si esula sempre.
Ma, le badanti sono, ahimè, cioè le nuove serve proprio nel senso che si usava ai primi del Novecento, no? Ci sono storie terribili, tra l'altro quelle che stanno sotto le agenzie interinali guadagnano 4 euro l'ora.
Sì, il resto se lo tiene l'agenzia.
Quindi è ovvio che si è estremamente ricattabili.
Esatto.
Insomma, da ogni punto da ogni punto di vista. E questa situazione, dal mio punto di vista, ovviamente coinvolge di più le donne, perché viviamo in una società ancora ampiamente patriarcale, dove c'è ancora una forte divaricazione proprio anche nelle condizioni materiali di esistenza tra uomini e donne. Poi, ma non perché voglio escludere gli altri, ma la mia è una riflessione esplicitamente situata, e quindi
sì. Benissimo, no, è molto chiaro, ed è quello che, insomma, che cercavamo questa mattina, no, di fare. Sicuramente direi che per magari le prossime settimane magari possiamo pensare di provare a fare ancora qualche ragionamento, ma ti ringraziamo intanto per questa mattina, che hai dato, insomma, altri temi, altro materiale su cui, altre immagini su cui pensare, e che, insomma, aggiungono qualcosa, qualche tassello ai tristi articoli di questa mattina.
Grazie a voi.
Okay,
buon proseguimento, buona radio.
Grazie, a presto, ciao. Risentirci, ciao.
Ciao, a presto, ciao.
Ciao, ciao.